Sonar Live. Ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane. Roma nasce con la costruzione delle mura serviane. Roma intesa come città, con la sua identità, i suoi cittadini e le sue mura, e chiaramente le sue porte. Infatti, fino al VI secolo avanti Cristo, quando il quinto re di Roma, l'etrusco Tarquinio Prisco, iniziò la costruzione di una fortificazione, Roma era un corpuscolo di villaggi sparsi lungo i suoi colli, il cui nucleo centrale, questo sì fortificato, era costituito dal Campidoglio. I villaggi erano piccole comunità semi-autonome che sfruttavano l'orografia come maggiore strategia dagli invasori, gestendo autonomamente la propria difesa. Con la costruzione delle mura, i villaggi divennero città e le piccole comunità cittadini. Nasceva la città di Roma. Le mura erano costituite da un massiccio terrapieno addossato a blocchi di tufo grigio e dotate dal re Servio Tullio, da cui prendono il nome, di un grande fossato per proteggere la città dai nemici, cosa che le mura serviane fecero per ben 150 anni fino al 390 a.C., quando i Galli giunsero alle sue porte. La situazione e lo spettacolo erano dei più miserandi. E soprattutto poi il pianto delle donne e il loro affannoso accorrere ora dietro questi, ora dietro quelli, domandando ai mariti e ai figli a quali sorti le abbandonassero. Nulla lasciava mancare al quadro della sventura umana. È lo storico Tito Livio che ci racconta il terribile sacco della città ad opera dei Galli, avvenuto nel 390 a.C., a quasi due secoli dalla costruzione della prima cinta muraria. L'impatto sulla città fu devastante. E solo il Colle Capitolino sarà salvato dal saccheggio, dallo starnazzare delle famose oche del Campidoglio, che avvisarono i romani lì rifugiati dell'arrivo dei Galli. Ma questo evento traumatico alimentò la coesione del popolo romano, che ebbe la forza di respingere gli invasori e di ricostruire la città dopo un primo momento di sconforto, in cui fu addirittura formulata l'ipotesi di spostare la città a Veio. Ed invece Roma rinacque, con nuovi edifici e nuove mura dette repubblicane, di cui oggi ci sono rimaste alcune testimonianze. Mura costruite in tufo giallo di Veio, mura che cinsero i colli Aventino, Palatino, Celio, Esquilino, Viminale e Quirinale, per un'estensione di 11 chilometri. Realizzati in blocchi squadrati di 40-60 centimetri, erano alte circa 10 metri e spesse 4, con un fossato largo ben 30 metri e profondo 9. In alcuni punti pianeggianti e più esposti agli attacchi, veniva inoltre realizzato nella parte interna delle mura un riporto di terra addossato alla muratura come ulteriore protezione. All'epoca erano probabilmente le più estese del mondo mediterraneo, un'opera maestosa realizzata grazie alle maestranze e agli architetti provenienti da Siracusa, famosi per la loro capacità costruttiva. Lo sappiamo perché i blocchi di tufo furono contrassegnati da bolli e marchi che servivano sia per riconoscerne la provenienza che per controllare il lavoro fatto. Nulla sfuggiva al controllo. Le mura serviane repubblicane difesero la città fino all'epoca augustea. Infatti, nel primo secolo, Roma aveva così esteso i suoi confini da non temere nessuna invasione esterna sulla città e le mura furono inglobate nei nuovi edifici che si andavano costruendo mentre la città si ampliava. Ancora oggi, però, è possibile scorgere testimonianza delle antiche mura di Roma. Ad esempio, alla stazione centrale di Roma, la stazione Termini, accanto alla pensilina dinosauro realizzata nel 1950 dall'architetto Eugenio Montuori, troverete imponenti tratti conservati. Ma ancora più curioso è ritrovarle inglobate in altri edifici, come nella chiesa di San Martino ai Monti, o vederle emergere da un giardino, come nell'acquario romano o all'interno di un cortile. Piccoli frammenti che si innestano nella città contemporanea. Basta aguzzare lo sguardo e portare la mente lontana nel tempo. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane, la porta Carmentalis. Nella creazione di leggende, i romani sono secondi a pochi e la Porta Carmentalis ne raccoglie molte curiose. La porta sorgeva vicino al Tevere, nei pressi dell'attuale via del Teatro di Marcello, ed aveva la funzione di accesso al Campidoglio per chi proveniva dal Ponte Sublicio dell'isola Tiberina, passando per il vicolo Jugario. Ancora oggi, all'angolo tra le due strade, è possibile vedere una porta a due aperture ad arco intervallate da colonne doriche. Non sappiamo con esattezza se si tratti della nostra porta, ma quello che ci consola è che l'attuale passaggio avviene solo dall'apertura di sinistra. Altrimenti sarebbe stato un grosso guaio. Infatti, l'altro nome della Porta Carmentalis è Porta Scellerata e per i romani era di assoluto malaugurio passare dalla sua apertura di destra. Sciagura e iattura a chi passava a destra perché da lì passarono, uscendo da Roma, i 300 valorosi guerrieri della famiglia dei Fabi che decisero nel 478 a.C. di difendere da soli la città. La fortuna non fu dalla loro parte, tanto che nessuno di loro ripassò da quella porta, perché tutti caddero in un'imboscata poco fuori le mura e nessuno fece ritorno a Roma. Ma la nostra Porta Carmentalis deve in realtà il suo nome alla divinità Carmenta. Carmen, dea maga e profetessa, protettrice della gravidanza e della nascita, patrona delle levatrici, molto amata dalle donne romane, tanto che a lei fu eretto un maestoso tempio nei pressi della porta e le furono dedicate feste speciali, dette Carmentalia, che si celebravano dall'11 al 15 gennaio. Nella sua veste di profetessa, Carmenta viene raffigurata con due facce, una all'indietro rivolta al passato e una verso il futuro. La prima conosceva il passato e veniva invocata per riparare i mali trascorsi. La seconda prediceva l'avvenire e si invocava per prevenire i mali futuri. Una dea bifronte, tanto che possiamo considerarla il corrispettivo femminile dell'antichissimo dio Giano. Sembra infatti che se da una parte i romani la considerassero sfortunata, tanto da costruire a poca distanza un'altra porta per garantire il passaggio verso il Campidoglio sotto un migliore auspicio, dall'altra la porta era una delle due quod semper pateret, ovvero sempre aperte, giorno e notte, per dare asilo a chiunque volesse usufruirne. Molto probabilmente entrambe le cose sono vere, o meglio sono leggende, che hanno accompagnato la storia di Roma, dai periodi bui a quelli più chiari e spensierati. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live. Ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane. La porta Catularia. Purtroppo si hanno poche notizie di questa porta e per lungo tempo topografi e archeologi hanno dibattuto non solo per definire la sua collocazione, ma sollevando dubbi anche in merito alla sua esistenza. Non compresa nella originaria cinta delle mura serviane, probabilmente venne realizzata con la sistemazione del colle Capitolino dell'87 a.C. ad opera di Lutazio Catulo, da cui le viene attribuito il nome. Ma ad oggi, purtroppo, non ne resta nulla. La sua collocazione viene individuata in prossimità della cordonata michelangiolesca e sarebbe stata aperta per consentire un più agevole accesso al Campidoglio, quando la pianura antistante il Campo Marzio cominciava a diventare costruita densamente. Se da un lato non abbiamo tracce fisiche o notizie sulle sue effettive caratteristiche, abbiamo però informazioni letterarie. Di questa porta si trova traccia in un passo delle Storie di Tacito, che la descrive come Porta dei Cagnolini, luogo del sacrificio rituale di una cagna dal pelame di colore fulvo che ogni anno veniva fatto per scongiurare il flagello della malattia chiamata la ruggine, che devastava intere piantagioni di grano. In tempi lontani, infatti, il cane non era considerato ancora il migliore amico dell'uomo e i cani dal pelame rossiccio certamente non se la passavano molto bene. Secondo Plinio, la festa delle Robigalie fu istituita da Numa nell'undicesimo anno del suo regno, fissandola nel periodo in cui la ruggine può invadere il grano. Nel giorno stabilito, in un boschetto sacro alla divinità al quinto miglio della via Clodia, venivano sacrificate una pecora e una cagna fulva. Allo stesso modo, la festa si celebrava in un giorno non fisso, nei pressi della porta Catularia, immolando un cane di colore rossiccio. Comunque la si veda, i poveri quadrupedi avevano la peggio. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane, la porta Fontinalis. Pochi blocchi di tufo, ricoperti di erba, emergono dal selciato, come una fonte di pietra che affiora dal sottosuolo. Se questi sono davvero i resti della porta Fontinalia, non poteva esserci destino più adatto per un luogo consacrato al dio Fontus, protettore delle sorgenti. La porta Fontinalis era una delle tante porte delle mura serviane, di cui oggi resta memoria solo nelle tracce scritte. Dove fosse esattamente questa porta, nessuno sa dirlo con precisione. Sappiamo che si trovava nei pressi del Campidoglio, tra il Campo Marzio e i Fori, alla fine di quel tratto della via Flaminia che oggi chiamiamo Via del Corso. Ma a destra o a sinistra dell'altare della patria? Di qua o di là? Ai piedi del Campidoglio, pochi blocchi di tufo incastonati nel selciato lungo il clivio argentario sono forse tutto ciò che resta di uno dei suoi stipiti. Quello che sappiamo con certezza è che dalla porta Fontinalia ogni 13 ottobre partivano le processioni in onore del dio Fontus, protettore delle sorgenti d'acqua. Fontane e canali venivano adornate di ghirlande di fiori e al dio venivano offerti vino e olio. Ma perché le processioni partivano proprio da qui? L'unica fonte nei pressi della porta si trova al di sotto del carcere Mamertino, il più antico di Roma, dove fu rinchiuso San Paolo. In questo luogo la tradizione vuole che il santo, durante la prigionia, avesse fatto sgorgare miracolosamente l'acqua dal sottosuolo. Un antico pozzo a bocca ottagonale è in effetti ancora visibile all'interno del carcere, ma è molto più antico dell'epoca di San Paolo. D'altra parte il carcere era chiamato dai romani Tullianum e Tulla, in latino, non è altro che una fonte d'acqua, l'antichissima fonte che sgorga nascosta nelle viscere del Colle Capitolino. Non lontano, forse, sorgeva il santuario del dio Fontus. I romani consideravano sacre le fonti perché rendevano possibile la vita. Per questo Fontus, con suo fratello Tiberinus, protettore del fiume, e la loro madre Giuturna, ninfa delle acque, erano celebrati con feste non cruente, ricche di fiori e di doni. Non sappiamo con certezza dove fosse la porta Fontinalia o il santuario di Fontus, ma il prossimo 13 ottobre, magari su una delle tante fontanelle romane, potremmo ricordarci di lasciare un fiore. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane, la porta San Qualis. Tre filari di blocchi di tufo, visibili nell'aiuola centrale di Largo Magnanapoli all'inizio di Via Nazionale, probabilmente relativi ad un lato della porta, sono i resti della prima apertura in ordine cronologico del Colle del Quirinale. La porta San Qualis sorgeva nell'area meno scoscesa dell'Alto di Rupo che costituiva il Colle Quirinale, in uno dei tre avvallamenti che permettevano l'accesso. Tra le più antiche porte delle mura serviane, la porta San Qualis deve il suo nome alla vicinanza al tempio del dio Sanco, che proprio sul Quirinale aveva la sua antica dimora, dedicata nel 466 a.C. da Postumio, console e generale romano. Sancus, o Samo Sanco, o Sanquale, era il dio di origine sabina che proteggeva i giuramenti, i matrimoni, i contratti, l'ospitalità, i commerci e in particolar modo i patti giurati in nome e in onore del dio. Persino i patti internazionali con altri popoli venivano conservati nel suo tempio. E ancora, da lui derivano le parole santo e santificare, tanto usate nel cristianesimo, ma pure la parola sanzione, cioè punizione a chi contravviene un patto, e il termine legislativo sancire, cioè stabilire per legge. Un Dio, insomma, molto importante che dovremmo spesso invocare anche oggi. Ma la cosa più interessante e meno visibile si trova nell'atrio dello storico Palazzo Antonelli, proprio di fronte ai resti delle mura. Nascosta dalle mura del palazzo settecentesco si trova un'arcata in tufo che molto probabilmente faceva parte di una postazione di artiglieria inserita nelle mura serviane. L'area, infatti, era esposta verso il Campo Marzio, che, sebbene integrato nel circondario di Roma, era però esterno alle mura e correvano armi da lancio per difenderlo dagli attacchi nemici. Ma le sorprese non finiscono qui. Se passate da Largo Magna Napoli, fermatevi al Civico 158 e chiedete al portiere di poter vedere l'arco romano. Egli vi indicherà ciò che è ritenuta essere l'originale Porta San Qualis, che venne incorporata nella struttura dell'edificio, probabilmente nello stesso punto in cui sorgeva. Altri piccoli frammenti di età romana sono esposti nel medesimo atrio e nell'adiacente cortile. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane, la porta Salutaris. 2300 anni fa, in una valle tra i colli dell'Abruzzo, l'esercito romano si trovava nel mezzo di un agguato, ordito dai Sanniti. Con difficoltà i romani risalirono la china del colle e si avventarono sul nemico appostato in cima. I Sanniti, spiazzati dalla foga dei romani, cercarono di ripartire nelle grotte dove fino a poco prima si erano nascosti, ma rimasero in trappola. 20.000 morti caddero tra le fila sannite, in una delle più sanguinose battaglie della Seconda Guerra Sannitica. Il merito di questa vittoria fu del console Gaio Giunio Bulbuco Bruto, un nome oggi poco noto, ma che a suo tempo fu tra i protagonisti di quel periodo storico in cui la giovane Repubblica Romana iniziava a espandersi verso il resto dell'Italia. Al termine di un'altra vittoria, quella contro gli Equi, Giunio decise di edificare sul colle Quirinalis un tempio in onore della dea Salus, protettrice del benessere della Repubblica. Nei pressi si apriva una delle 17 porte delle mura serviane, che per questo fu chiamata Salutaris. E questo è tutto quello che sappiamo, oggi, di questa misteriosa porta di cui non resta più nulla. Le valli ai piedi del Quirinale erano un tempo solchi profondi scavati tra pareti ripidissime, così ripide che in alcuni punti le mura si interrompevano perché non più necessarie alla difesa della città. Il tempo ha colmato, almeno in parte, i dislivelli tra il colle e la pianura, ha lasciato che crollassero templi e mura e che la memoria dei luoghi si sbiadisse per lasciare spazio a nuovi ricordi e nuovi monumenti. A volte c'è un'incredibile continuità tra il presente e il passato, una memoria che non aspetta nient'altro che di riemergere. La piazza del Quirinale, dove oggi affaccia il palazzo, sede della Presidenza della Repubblica, era proprio il luogo dove sorgeva il tempio consacrato al benessere della Repubblica. Poco distante da lì, quindi, doveva esserci la Porta Salutaris. Gli studiosi pensano fosse al termine di Via della Dataria, dove il dislivello tra il colle e la valle diventa percorribile grazie a una scalinata. Quando saliremo i suoi gradini, potremo pensare che in quel luogo, 2500 anni fa, non si saliva solo un colle. Si entrava a Roma. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane, la porta Quirinalis. Provando a immaginare la Roma primitiva, dobbiamo pensare a un paesaggio costituito da un insieme di colli isolati con rocce a picco, valli paludose e piene di boscaglia, e pianure scarsamente abitate racchiuse da terrapieni e fossati. Insomma, qualcosa di molto diverso da quello che abbiamo davanti agli occhi oggi. La Porta Quirinalis, situata nei pressi dell'odierna Piazza Barberini, ma ben 11 metri sotto la quota attuale, rappresentava uno dei tre punti di accesso al Colle Quirinale, che per la sua naturale condizione scoscesa era sostanzialmente inespugnabile e quindi per lungo tempo, anche se munito di porte, rimase privo di una cinta di difesa perché il dislivello era tale che era sufficiente un parapetto per proteggersi dai nemici. Per salire bisognava percorrere un dislivello di oltre 25 metri. Immaginate di percorrere Via delle Quattro Fontane oggi. Vi sembra ripida? Pensate ora come doveva essere salire al colle all'epoca. Il 17 febbraio si festeggia la festa del dio Quirino, che altri non era che lo stesso Romolo, che vicino alla porta aveva un maestoso tempio, ma anche la più popolare festa degli stolti, o festa stoltorum, dedicata al culto della dea Fornace. Regalando agli uomini l'invenzione della fornace, aveva fatto fare grandi progressi al sistema di essiccatura del grano, che in antichità veniva fatto sul fuoco vivo, provocando spesso bruciature sia del grano che delle capanne, dimostrando la stoltaggine umana. Ovidio invece racconta che gli stolti, cioè gli scettici religiosi che non si erano curati di compiere i sacrifici nel giorno stabilito, potevano il 17 febbraio recuperare i sacrifici non compiuti in tempo. Morale della favola: per tutto esiste una proroga, una sanatoria, anche per le preghiere agli dèi. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane, la porta collina. Era il 1872, quando con la polvere da sparo vennero demoliti i resti della porta collina. Ci troviamo all'angolo tra via Goito e via 20 Settembre, sotto il Palazzo delle Finanze. Facile intuire la derivazione del nome dal sostantivo collis, perché il Quirinale era considerato il colle per antonomasia. La porta è una delle più antiche di Roma. Del resto tutta la parte nord dell'antica città, essendo completamente pianeggiante, era la più esposta ai nemici, per cui si era dovuto provvedere fin dai tempi dei Sette Re a proteggerla con la costruzione di un terrapieno interno, chiamato Agger, che correva per circa 1300 metri dalla porta collina all'Esquilina. Se c'è una porta che ha visto tutte o quasi tutte le battaglie di Roma, è proprio Porta Collina. Antonio Nibbi scriveva: «Questa porta fu fatale a Roma, poiché per essa i Galli entrarono. Imperciò che, essendo questa porta quasi in piano e più scoperta delle altre, era anche più esposta ad essere spugnata. E dalla storia di Roma si vede che gli assalti dei suoi nemici furono sempre diretti contro questa parte. In Livio ne abbiamo parecchie memorie, come quella quando i Sabini vollero assalirla. E i Fidenati e Veglienti presso questa si accamparono e Annibale vi si presentò per batterla». Ma la Porta Collina è anche famosa perché legata alle ribellioni della plebe romana e in particolar modo per la secessione del 449 a.C. I plebei non godevano degli stessi diritti dei patrizi, i nobili romani, ma di certo non erano così remissivi e sottomessi. La secessione era appunto una forma di lotta in cui i plebei, operai, artigiani, mercanti, ovvero tutte persone che lavoravano e producevano, abbandonavano in massa la città. Una sorta di sciopero ante litteram. Nel 449 a.C., dalla Porta Collina, i plebei romani, che erano più della metà della popolazione, si asserragliarono sul Monte Sacro, lasciando la città deserta e improduttiva, fino a quando il Senato non accolse le loro richieste. Presso questa porta, infine, nell'82 a.C., si combatté una delle battaglie di quella che può essere considerata la prima guerra civile romana tra la fazione aristocratica e quella dei populares insieme alle milizie italiche del condottiero sannita Ponzio Telesino, in uno degli scontri più sanguinosi della Roma repubblicana. Se questo ancora non bastasse, tutta l'area intorno alla porta collina, fuori le mura, costituiva il Campus Scelleratus, dove venivano sepolti i condannati a morte e le vestali che non avevano osservato il voto di castità. Insomma, non proprio un bel posticino. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane, la porta Viminalis. Boschi di Salix Viminalis, alberi di salice, ricoprivano questo colle, dove veniva celebrato il culto di Giove Vimino, antichissima divinità che si riteneva lo abitasse e da cui, oltre al colle, anche la porta prese il nome. Il Vimini si ricavava dai rami giovani, decorticati e flessibili di alcune specie di salici, che si usavano per i lavori di intreccio. Ma come mai un colle ed una porta prendono il nome dal prodotto di una pianta? A noi oggi sembra strano, ma questa arte, molto antica e diffusa, ricopriva presso i romani una certa importanza per le attività della vita quotidiana e non. In Vimini si realizzavano utensili, suppellettili e perfino un tipo di scudo detto clipeus, fatto con un intreccio di vimini rivestito di cuoio. La porta Viminalis, insieme alla Querquetulana, era tra le più antiche dell'intera cinta difensiva e la sua origine risale all'ampliamento della città operato da Servio Tullio. Possiamo percorrere solo idealmente il tratto in questione, che da via Calatafimi raggiungeva Piazza dei Cinquecento, dove oggi si possono vedere due lunghi tratti di mura con un contrafforte, che probabilmente era connesso con la porta Viminalis. Le molte trasformazioni della città, a partire dall'edificazione delle terme di Diocleziano, passando per le trasformazioni volute da Papa Sisto V e la costruzione della stazione di Roma nel 1862, hanno contribuito a cancellare buona parte delle tracce, non solo delle mura, ma anche delle porte di questa zona. Sepolte sotto un accumulo di detriti dei tempi della costruzione delle terme di Diocleziano, le mura, o meglio ciò che ne rimaneva, hanno rivisto la luce durante i lavori per realizzare la stazione. Ma com'erano le porte di questa cinta muraria? Realizzate con massicci blocchi di tufo rettangolari che potevano raggiungere anche la lunghezza di 3 metri. A quanto sappiamo, non erano né monumentali né imponenti e sostanzialmente sprovviste di decorazione. Curiosamente, le torri erano piuttosto basse, così come le porte, che tra queste si aprivano e il cui varco era talmente piccolo che pare non superasse di molto l'altezza di un uomo. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live. Ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane, la porta Esquilina. In un vicoletto non lontano da Piazza Vittorio, stretto tra una chiesa e un palazzo, c'è un arco rivestito di travertino. È la porta Esquilina, meglio conosciuta come Arco di Gallieno. Costituita in origine da 3 archi, nel periodo più antico della città era il varco da cui accedeva a Roma chi veniva da est. Questo era anche il punto più vulnerabile della città. Oltre la porta si estendeva infatti un'ampia e indifesa pianura, per cui fu necessario rinforzare il sistema difensivo con la costruzione del Lager, un terrapieno addossato alle mura. Tuttavia la porta Esquilina è legata a episodi di colore più che di guerra. Prima di tutto una curiosa leggenda che ha a che vedere con la musica e il vino. Si narra che, a un certo punto della storia di Roma, l'arte greca del flauto, sacra a Minerva, divenne poco gradita in città. I flautisti, ormai disoccupati, si riunirono in una taverna di Tivoli e diedero una gran festa. Suonando e bevendo fino a notte fonda, divennero molesti per l'oste che non riusciva a cacciarli. caricati di forza su un carro senza nocchiero, giunsero a Roma, entrando per la porta Esquilina e arrivando fino ai fori. Qui, ancora ubriachi, provocarono grande ilarità tra il popolo, che li fece mascherare e poi li rispedì a Tivoli. Era il 13 giugno. Da allora, a Roma, ogni anno in quella data, si celebrarono i Quinquatria Minori, feste dedicate a Minerva, in cui i flautisti sfilavano mascherati. Sembra proprio che il destino di questa porta debba essere legato ai piaceri della vita. Se dalla porta Esquilina ci dirigiamo in direzione dei fori, evitando le strade dei grandi sventramenti moderni come via Carlo Alberto, via Cavour, via Lanza, percorreremo una serie di oblique stradine, via San Vito, via San Martino ai Monti, via Inselci. Questo era il tracciato del clivo Suburanus, la strada che attraversava la Suburra, il quartiere più popolare di Roma, su cui si affacciavano osterie, taverne e case a luci rosse. Una città bohémienne, abitata da malfattori e artisti, che accoglieva piena di vita chi giungeva a Roma da Porta Esquilina e lo accompagnava fino alla città dei fori e delle istituzioni. Vita e morte vanno sempre a braccetto, si sa, e subito fuori dalla porta c'era un'ampia, paludosa necropoli. Quando il ricco mecenate decise di realizzare qui la sua splendida villa, bonificò l'area e l'amico Augusto suggellò l'operazione speculativa, monumentalizzando la porta Esquilina e rivestendola di travertino. Due secoli dopo, il prefetto Marco Aurelio Vittore, con una mossa ruffiana, fece incidere sull'attico della porta un'iscrizione che esaltava le doti dell'imperatore Gallieno. La porta era ormai al centro della città e fu rinominata Arco di Gallieno. Nel XV secolo, infine, due dei suoi tre archi furono demoliti per fare spazio all'ampliamento dell'antichissima chiesa di San Vito. Con un solo arco, stretta tra una chiesa e un palazzo, nascosta nei vicoli sottratti agli sventramenti umbertini, la porta Esquilina è così arrivata fino a noi. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live. Ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane. La porta Quercuetulana. Due porte della cinta serviana si aprivano sul Celio, chiamato Mons Quercuetulanus, per la presenza di ampi boschi di querce. La porta Quercuetulana e la porta Celimontana. La prima, più antica, appartenente alla cinta serviana del VI secolo a.C., ha collocazione incerta a causa della mancanza di testimonianze archeologiche. Poteva trovarsi nei pressi della chiesa dei Santi Quattro Coronati, dove sono stati riconosciuti tipici frammenti serviani, ma secondo più recenti ipotesi, la porta sarebbe sorta sensibilmente più a est, ovvero nell'attuale via Labicana, poco distante dalla chiesa dei Santi Marcellino e Pietro. Secondo quest'ultima tesi, la Quercuetulana sarebbe poi stata fatta coincidere con l'Arcus ad Isis, arco a tre aperture, attraverso il quale si giungeva all'Iseo Campense, il vasto santuario dedicato alla dea Iside tanto amata dai romani. Esiste ancora oggi una via dei Querceti al Celio, a memoria dell'esteso querceto che si estendeva sul colle sacro a Giove e che ci fa immaginare la frescura che si assaporava sul colle. La porta Quercuetulana, come anche la Viminale, l'Esquilina e la Collina, furono realizzate in un periodo molto arcaico. Sembra infatti che porte originarie fossero parte del sistema difensivo costruito dal re Servio Tullio, ovvero le mura serviane arcaiche, che compresero nel territorio dell'urbe anche il Quirinale, il Viminale, l'Esquilino e il Quercuetulanus. Un altro indizio dell'antichità di queste porte è fornito anche dal loro nome, che deriva direttamente dal colle a cui davano accesso, anziché ricordare qualche elemento monumentale lì presente, il che voleva dire che le aree erano ancora poco urbanizzate. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live. Ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane. La porta Celimontana. Un arco di blocchi risalente all'inizio del IV secolo, epoca della costruzione delle mura repubblicane, per molto tempo fu considerato erroneamente la porta Quercetulana. Oggi invece si considera che questi reperti rimasti appartengono alla porta tuttora esistente, la Celimontana, visibile in quello che è attualmente noto come Arco di Dolabella e Silano, precisamente all'inizio dell'attuale via San Paolo della Croce, sul tracciato dell'antico Clivus Scauri. Una conferma indiretta a questa conclusione la fornisce Livio, che cita per la prima volta la porta Celimontana per riferire di un fulmine che la colpì nel 193 a.C. I blocchi di tufo della vecchia porta, ancora in parte visibili, furono sostituiti 200 anni dopo dall'attuale arco di travertino, a seguito di un restauro effettuato per decreto del Senato dai consoli in carica, che si chiamavano appunto Dolabella e Silano. Una lapide, ancora ben visibile, recita: Publio Cornelio Dolabella, figlio di Publio, e Gaio Giunio Silano, figlio di Gaio, Flamine di Marte, consoli per decreto del Senato, appaltarono quest'opera e ne fecero il collaudo. Da quel momento in poi, la porta Celimontana divenne nota come l'Arco di Dolabella. L'arco, formato da blocchi di travertino, era in origine alto 6,56 m. Oggi quindi risulta interrato di circa 2 metri. I piloni poggiavano su una base di calcestruzzo e presentavano i primi filari di conci sporgenti verso l'interno, allo scopo di proteggere gli angoli dall'usura provocata dalle ruote dei carri. Solo successivamente, durante i lavori di restauro realizzati per volere di Settimio Severo e di Caracalla, l'arco venne utilizzato per sostenere le grandi arcate dell'acquedotto neroniano, che l'imperatore fece costruire esclusivamente per portare l'acqua al ninfeo della Domus Aurea, la sua immensa residenza di 80 ettari tanto odiata dai romani. L'arco è inoltre sovrastato da una finestra, dietro la quale c'è un piccolo ambiente, in cui, secondo la tradizione, visse all'inizio del 1200 San Giovanni de Mata, fondatore dell'Ordine dei Trinitari, a cui ancora appartiene la piccola chiesa di San Tommaso in Formis, proprio accanto all'arco. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live. Ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane. La porta Capena. La porta Capena, per tradizione, è ritenuta da molti una delle più antiche della storia di Roma, tanto che la ritroviamo nelle fonti classiche, già all'inizio dell'età regia, e cioè l'età dei sette re di Roma. Si narra che presso questa porta sorgesse il monumento alla sfortunata fanciulla della famiglia degli Orazzi, che fu uccisa dal fratello per il suo amore per uno dei loro acerrimi nemici Curiazzi. La vicenda, avvenuta all'epoca di Tullio Ostilio, sarebbe nelle fonti classiche usata a testimonianza dell'antichità della porta. La sua probabile posizione era sul lato corto del Circo Massimo, in quella che oggi si chiama appunto Piazza di Porta Capena, su cui affaccia l'imponente edificio della FAO. La nostra porta, ahi noi, non sopravvisse alla ristrutturazione della zona voluta da Caracalla e, anche se poi fu sostituita da un altro passaggio, ben presto perse importanza a causa della nuova porta, la Porta Appia della cinta aureliana. Nell'antichità, il punto in cui fu costruita la porta era in un bosco piuttosto fitto e ricco di grotte e sorgenti d'acqua dalle virtù terapeutiche, un posto idilliaco e misterioso dove si credeva che abitassero ninfe e divinità. Livio narra che il re Numa, per insinuare negli animi di una popolazione ignorante e rozza il timore degli dei, simulasse incontri notturni con la dea Egeria, a cui era dedicato il bosco, ed ella gli forniva precise indicazioni circa i culti da istituire e i riti più graditi agli dei. Secondo una lettura piuttosto politica e prosaica, essendo Numa un re molto pacifico, dovette inventare nuovi timori da sostituirsi a quelli della guerra per tenere occupata una popolazione rozza e ignorante, usando un espediente machiavellico. Successivamente, sempre presso la porta, la fonte dell'acqua di mercurio serviva a purificare i mercanti dai loro comportamenti fraudolenti. Era sufficiente aspergere le merci e il capo, recitare le formule di rito e si otteneva la protezione del dio nelle speculazioni, con buona pace della coscienza. Per la Porta Capena, che ebbe una vita movimentata nel periodo delle guerre puniche, entrò a Roma anche l'idolo della dea Cibele, la Magna Mater, prima arrivata nei tempi in cui culti stranieri, specialmente greci, furono introdotti a Roma. Narra la leggenda che la nave che trasportava la statua della dea si incagliò alla foce del Tevere e solamente una donna, Claudia Quinta, discendente del troiano Caluso, convinse la dea a farsi trainare in città. La porta confermava quindi ancora una volta il suo ruolo di luogo mistico e adatto ai miracoli. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane. La porta Nevia. Boschi Nevi, Gens Nevia e Vicus Porte Nevie. Questi sono le uniche tre labili tracce sulla porta Nevia che il filo del tempo ha portato fino a noi. Poche righe che ritroviamo negli scritti di Livio Varrone e nei cataloghi delle regiones con cui Augusto aveva suddiviso Roma. Questa porta, molto probabilmente, si trovava alle spalle del Colle Aventino, in corrispondenza della strada che portava alla città di Ardea, nell'area dei boschi cosiddetti Nevi, il cui nome probabilmente deriva dai possedimenti della famiglia dei Nevi. Non era insolito, infatti, che luoghi ed edifici romani assumessero i nomi delle famiglie proprietarie o nomi legati a un personaggio famoso della famiglia. La questione dei nomi nel mondo romano era molto importante. I nomi venivano scritti ovunque, su epigrafi, bolli, formelle, oggetti e quant'altro. I nomi romani erano composti da tre parti. Il prenomen, come ad esempio Aulus, Gaius, Gneus, Decimus, Lucius, Marcus. Per noi oggi il nostro nome è importante perché è la nostra identità, ma nel mondo romano il pronomen non lo era affatto, tanto da essere spesso abbreviato con una o due lettere. Il nomen, ovvero la famiglia di appartenenza, la gens come la gens Iulia, Cassia, Flavia, Sempronia, Claudia, Fabia, Valeria. Il nomen invece era importantissimo perché poteva significare la fortuna o la sventura di un'intera esistenza. Ed infine il cognomen, che era un soprannome, spesso ereditato, dato da un evento della propria vita o da un tratto distintivo del proprio aspetto, non sempre il migliore, come per il grande letterato Marco Tullio Cicerone, passato alla storia con il cognomen ereditato dal padre Cicerone, dal latino cicer, ovvero ceci, per delle escrescenze che il padre aveva sul viso. Non proprio un'immagine edificante. Tornando alla nostra porta, la Porta Nevia, anche lei ci conduce a un pronome romano, ovvero Agneus, che alcune fonti, ad esempio il poeta Festo, lo riconducono al termine latino nevus, ovvero macchia, neo. Gneus era un pronome dato ai bambini nati con dei nei, che nel mondo romano venivano considerati simbolo di fortuna e successo. E forse, al contrario della Porta Carmentalis, anche chiamata la Porta Scellerata, perché passare sotto i suoi archi significava sfortuna e disgrazia, la nostra Porta Nevia potrebbe essere stata invece portatrice di buoni auspici e fortuna. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane. La porta Raudusculana. Della porta Raudusculana, un tempo situata a metà di Viale Ventino, non resta molto. Lungo un tratto delle mura serviane a Piazza Albania si trova quella che doveva essere una sua postazione di guardia. La finestrella ad arco, ancora ben conservata, serviva forse a scagliare pietre e dardi verso il nemico grazie alle ingegnose macchine da guerra dell'antichità, le catapulte e le baliste. Questo curioso tipo di finestrella è stato ritrovato solo in un altro punto delle mura serviane, presso la porta San Qualis. Evidentemente, qui la città era considerata particolarmente vulnerabile alle invasioni provenienti dal Tevere e le mura richiedevano quindi speciali sistemi di difesa. Dall'altra parte, il nome stesso della porta ci dà un indizio in questo senso. È infatti il bronzo di cui probabilmente questa porta era completamente rivestita, per essere ancora più difficile da espugnare. C'è però una leggenda che si intreccia con la storia e che spiega in modo diverso l'origine del nome della porta raudusculana. Le fonti storiche ci dicono infatti che sull'Aventino viveva una delle più prestigiose famiglie plebee della Roma repubblicana, la gens Genucia. I suoi rappresentanti avevano anche ricoperto importanti cariche pubbliche, almeno fino all'epoca delle guerre puniche. Poi erano scomparsi dalle testimonianze degli annali. Si narra che un certo Genucio Cipo, pretore, appena varcata la porta per uscire dalla città, successe un fatto prodigioso. Un paio di lunghe corna gli spuntarono sulla testa. Interrogato l'augure, il sacerdote che interpretava il volere degli dèi, questi rivelò che quello era il segno che un grande destino gli era stato riservato. Sarebbe infatti diventato re di Roma. Talmente era forte l'amore di Genucio per gli ideali della Repubblica che decise allora di allontanarsi da Roma e si esiliò a vita. I romani, a loro volta fierissimi e insofferenti verso ogni forma di potere assoluto, gli resero il loro tributo apponendo un'effigie di bronzo sulla porta. Ed è questo il motivo per cui da allora fu chiamata Raudusculana. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane, la porta Lavernalis. Salendo da Piazzale Albania e percorrendo la via di Sant'Anselmo, si trova a sinistra un bel tratto conservato di mura, dove si trova l'unica postazione di artiglieria a noi pervenuta. È probabile che questo tratto presentasse una maggior quantità di opere difensive, considerando l'importanza dell'Aventino, avamposto difensivo della Roma servio-repubblicana sul fiume e sulla zona portuale di Roma. Anche se la posizione della porta Lavernalis non è esattamente definita, Antonio da San Gallo il Giovane, quando costruì per conto di Papa Paolo III Farnese il bastione aventinense, ne ipotizzò la posizione in corrispondenza di un avvallamento nella parte meridionale del complesso di Sant'Anselmo. Ma ad oggi dobbiamo accontentarci di avere solo una strada che porta il suo nome, via di Porta Lavernale appunto. Per il resto facciamoci aiutare dall'immaginazione. Il nome deriverebbe dalla vicinanza della porta al boschetto sacro e all'ara dedicati alla dea Laverna, antica divinità dalle oscure origini, tramandata alla storia principalmente come protettrice dei ladri, dei furti e degli inganni. Si è però anche ipotizzato che la porta abbia acquisito questa denominazione perché portava a Lavernium, antica località sita nel territorio di Formia. Laverna era una divinità silvestre, appartenente ad un più vasto gruppo di divinità femminili legate ai culti dell'aldilà, perché a lei si offrivano libagioni con la mano sinistra. Era ritenuta protettrice particolare dei ladri, infatti Lavernione è sinonimo di ladro, specialmente perché nel fitto del bosco era agevole per i ladri spartire la rifurtiva. A parte la notizia delle offerte da porgere con la mano sinistra, non ci resta molto di lei, così come della rifurtiva dei molti furti commessi in zona. Orazio narra che molti ladri infestavano la zona, ma chissà se la leggenda nasce da una forma di calunnia nei confronti dei plebei abitanti di questo colle. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane, la porta Trigemina. Siamo abituati a immaginare l'antica Roma come una città monumentale, la città dei fori, dei templi grandiosi, degli archi di trionfo e dell'impero. Oppure come una città plebea, ricca di pericoli, taverne malfamate e lupanari. La verità è che Roma era anche una città incredibilmente laboriosa, la capitale di un impero commerciale prima ancora che politico, un crocevia di traffici, merci, persone e culture. E allora, come nel secolo scorso, l'industriosità di Roma si concentrava soprattutto in un luogo, quell'ansa del Tevere dove la città inizia a sentire la vicinanza del mare, appena fuori dal centro urbano e con abbastanza spazio per poter accogliere un grande porto, l'attuale quartiere Ostiense. In questo punto si trovava la porta Trigemina, proprio ai piedi dell'Aventino, dal lato di Testaccio dove era l'Emporium, il grande porto che dal II secolo aveva sostituito il porto del Foro Boario, un luogo strategico perché da qui entravano in città beni e derrate come il sale, che veniva raccolto nelle saline di Ostia e risaliva il Tevere per diventare merce preziosa di scambio e paga dei soldati. Il salario, appunto. Nonostante le molte citazioni antiche sulla porta Trigemina, ancora oggi non siamo in grado di stabilire perché si chiamasse così e che forma avesse. Una porta formata da tre archi accostati? O tre porte infilate l'una dietro l'altra? Oppure una porta sormontata dall'immagine a tre teste di Caco, il ferocissimo ladro che abitava le grotte dell'Aventino, terrorizzando una popolazione di miti lavoratori e contadini, fin quando Ercole non l'aveva sconfitto durante la sua decima fatica? Se quella di Caco è una leggenda, che l'Aventino fosse il quartiere della working class romana è invece storia. Qui abitavano portuali, contadini, commercianti, operai e tutto il mondo che si muoveva attorno ai traffici dell'Emporium e della porta Trigemina. Qui fu sancito il fallimento, non a caso, dei due tentativi di riforma agraria dei fratelli Gracchi. La plebe romana si schierò a fianco dei propri tribuni nella lotta contro i privilegi dei patrizi e nella rivolta cercò riparo sul popolare Aventino. Ma la guerriglia fu sedata nel sangue. Svanì il sogno della ridistribuzione delle terre e con esso il miraggio di una società meno classista e più giusta. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Le porte delle mura serviane, la porta Flumentana. Probabilmente la porta Flumentana si trovava nella sponda del Tevere a sud dell'isola Tiberina, ma la sua particolarità sta nelle parole che Sesto Pompeo Festo gli dedica. Porta Rome ita appellata, quod Tiberis partem ea fluxisset affirmant. Insomma, non si trattava di una vera e propria porta, ma di un'apertura praticata nelle mura per farvi passare il canale di deflusso di un affluente del Tevere. La porta collegava il Campidoglio al Foro Boario attraverso la lussuosa arteria commerciale Vicus Tuscus, quindi il centro economico della colonia di immigrati etruschi che si erano stanziati in quest'area fuori le mura. Di certo, i raffinati etruschi insegnarono alle mogli dei pastori soldati romani a vestirsi, truccarsi e pettinarsi con molta raffinatezza e sicuramente vi installarono un florido commercio con oggetti di lusso locali e stranieri. Si comprende meno perché avessero scelto un territorio così afflitto dai frequenti straripamenti del Tevere per costruirvi le loro residenze. Il rapporto tra il fiume e la città in questo punto non era dei più felici. Tra le acque piovane che scendevano giù dal Campidoglio e il Tevere che straripava, la zona era costantemente una grande malsana palude. tanto che esisteva un vero e proprio servizio di trasporto con barche per passare da una riva all'altra dell'Acquitrino. Le inondazioni hanno da sempre caratterizzato la storia di Roma e molti furono i progetti per prevenirle. Cesare, ad esempio, progettò di sotterrare il fiume nel tratto che va da Ponte Milvio al Vaticano, raddrizzandone il corso con un canale artificiale. Praticamente mezza città sarebbe rimasta senza fiume. Ancora più ambizioso, il progetto di Tiberio, che prevedeva di deviare gli affluenti degli affluenti del Tevere, ovvero il Chiana e il Velino, per alleggerire la portata del Tevere. Progetto che non piacque molto agli abitanti di Firenze, Terni e Rieti, che invece si sarebbero ritrovati con le campagne allagate e i fiumi ingrossati. Non se ne fece nulla, fino al fatidico 1870, anno in cui Roma divenne capitale d'Italia e subì una delle più disastrose inondazioni della storia, con il fiume che arrivò all'altezza di 17 metri, colpendo gran parte della città, distruggendo case, strade e uccidendo oltre 3.000 romani. Dopo quello sciagurato evento, si decise di intervenire definitivamente e si iniziarono i lavori dei muraglioni. Ma questa è un'altra storia. Questo è Sonar Live, un progetto di Open City Roma per viaggi nei paraggi, realizzato con il contributo di Roma Capitale.